Allora, buongiorno a tutti quanti. Questa mattina so che già Dio ci ha toccato profondamente nella nostra vita interiore. Lì Lui ha un perfetto accesso, si trova bene a suo agio, perché è una casa, è un cuore che ha costruito Lui per noi. Quindi questo cuore nuovo, se non ci si trova bene Lui, chi ci si può trovare? Il problema è che noi non ne siamo tanto coscienti tante volte, e questo ci fa vivere molto le oscillazioni della realtà visibile, della mente, delle emozioni, dei sentimenti, che non sono negativi in se stessi. Dio ci ha fatto con sentimenti ed emozioni, lo sapete. Il problema è che prendono il sopravvento, e tante volte noi crediamo solo a quello che vediamo, e siccome vediamo delle cose negative, allora cominciamo a muoverci in negativo. E questo poi si trasforma in lamentela, si trasforma in amarezza, si trasforma in critica, in giudizio, accusa. Ci sono tante belle cose con cui possiamo riciclare apparentemente queste energie negative, però vi assicuro che in qualche modo ci fanno male, e spesso fanno male anche alle persone a cui trasferiamo poi questa specie di riciclo di spazzatura emotiva, spazzatura realmente che abbiamo bisogno di smaltire, e abbiamo bisogno di liberarcene per correre avanti. In questo periodo sto meditando molto e volevo un attimo concludere questa mia riflessione. Chiaramente non si concluderà mai, ma a parte su Gesù, che non si finisce mai di riflettere sulla sua presenza in noi, sulla sua opera in noi, sul fatto che quello che Dio si sta aspettando dalla tua vita non è chissà che, ma è che tu esprima quella vita di Cristo che ti è stata data. Ecco, Dio non si aspetta di meno, perché ha messo quello e quindi si aspetta che venga fuori quello. E tante volte noi lo mettiamo in secondo piano e ci perdiamo per la strada. Ma nel vedere come quelli che hanno ascoltato Gesù hanno poi sviluppato il loro ministero, c'è una ispirazione grande, non soltanto guardando gli apostoli, e in particolare mi riferisco a uno degli apostoli più noti, perché quello che è stato ispirato per scrivere gran parte del Nuovo Testamento, cioè l'apostolo Paolo, ma tutti gli altri apostoli sono esempi di come lo Spirito Santo dal giorno di Pentecoste in poi riesce a prendere degli uomini e a trasformare la loro vita, e questo è un fatto comune che ci accomuna a loro, ma anche i loro obiettivi, anche il loro percorso, anche la loro modalità di intendere tante cose, fino a portarli sempre di più verso il centro della volontà di Dio. E vi sembrerà strano, ma tutti quanti in qualche modo abbiamo ricevuto grazia, e questo è sicuro, ma abbiamo ricevuto anche apostolato. Quindi, sebbene non abbiamo il ministero di apostoli, però siamo mandati, perché apostolo significa mandato, inviato di Dio, inviato speciale, mi permetto di dire, perché oggi realmente essere inviati da parte di Dio è un onore, è un onere importante e pregnante che può coinvolgere tutta la tua vita. Dicevo, e la vita dell'apostolo Paolo mi ha sempre un poco appassionato. Sembra che forse ci siano dei film che staranno facendo su questo soggetto, perché sicuramente è sorgente di grande riflessione, di grande ispirazione e di grande tante volte consolazione. Ecco perché in realtà oggi, come spesso mi avete sentito dire, abbiamo questa idea dell'apostolo come una specie di Superman, e tante volte questa cosa nella mia vita è stata presente. Non sto giudicando gli altri, ma fin quando da bambino io leggevo Nembo Kid, allora si chiamava così, ora Superman, nella mia idea c'era già, evidentemente era un'idea di volere fare del bene, di volere lottare contro l'ingiustizia, per i buoni contro i cattivi, però con una idea di superpotenza, con un'idea di espressione fortissima di superpoteri, e qualche cosa, ecco, che mi desse questa faccia grandissima di persona super nota, super grande, super. Quindi evidentemente questa idea che in parte nasceva da Dio nel desiderio di fare il bene, di essere utile agli altri. Quindi se Dio ha messo questo desiderio nel tuo cuore è una cosa buona, il problema è poi come cerchi di realizzarlo. Tante volte alcuni lo realizzano direttamente disinteressandosi di se stessi, e io magari poi ho contatto con persone che dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni si fermano e scoprono che tutta la loro vita è stata data al servizio degli altri, ma non solamente per amore, ma per distrarsi da se stessi, per non affrontare delle problematiche, per sfuggire a dei dolori, a delle paure. E allora lì bisogna un attimo ritornare indietro e bisogna veramente trovare una guarigione profonda. Ma dicevo, l'Apostolo Paolo è una fonte di ispirazione estrema. La sua vita, descritta dalla Scrittura, le sue lettere, le sue raccomandazioni, anche persino le cose più semplici, ci fanno vedere di quanto questo Apostolo era riuscito, pur non avendo conosciuto Gesù personalmente, a impersonare la vita di Cristo fino in fondo. E vogliamo leggere una parte in Seconda Timoteo, al capitolo 4, verso 9. Su questo mi ricordo ci ho predicato qualche tempo fa, ma forse saranno qualche anno. Ogni tanto alcuni versi mi vengono alla mente, sul fatto della umanità di Paolo. Ma leggiamo fin da questo e poi ci fermiamo su qualcuno in particolare. Qui è Paolo che dà le raccomandazioni finali e dice a Timoteo: cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato ad Efeso. Poi anche dei dati molto... così, come a dire, anche Paolo, diciamo, aveva problemi di memoria ogni tanto. Dice: quando verrai porta il mantello che ho lasciato, ho dimenticato, a Troas da Carpo, e i libri, specialmente le pergamene. E Paolo, come fa a dimenticare il mantello magari? Ma le pergamene, insomma, sono importanti. Però queste parti, dopodiché, un'altra affermazione importante in queste parti finali di questa lettera a Tito: Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali. Sia maledetto. No, non ho detto così Paolo. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. E poi invece questo verso, anzi sono due versi in particolare, uno che è una presa di coscienza di dove lo stava portando Dio, a parte averlo portato negli abissi, averlo portato a persecuzioni di vario genere, averlo portato ad essere malmenato, ad essere percosso, di più non si può immaginare della vita dell'Apostolo Paolo. Dice: voglio una vita avventurosa, e dice Paolo: Dio ce l'ha avuto veramente una vita avventurosa, una vita dove realmente ha dovuto lottare contro tante cose e ha reputato spazzatura, ricordate in alcune sue lettere, tutto quello che gli stava dietro per protendersi in avanti, per realizzare sempre di più quello che Dio in qualche modo gli aveva messo davanti, fino ad arrivare a avere detto da Dio, se ricordate, la mia grazia ti basta, in un'occasione quando lui chiese al Signore di essere liberato da qualcosa, e il Signore gli ha detto: ok Paolo, lui dice 3 volte ho pregato, noi tante volte 300 volte, o 3000 volte, però poi ho sentito questo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua fragilità. E questo aveva portato Paolo, lì sicuramente era molto più avanti di noi, a compiacersi, ad avere piacere di trovarsi nelle fragilità. E quindi diceva: mi compiaccio in difficoltà, in ingiustizia, in situazioni. Ma non che si compiace perché era masochista, perché aveva scoperto questa cosa incredibile, che lì dove coglieva la debolezza umana non era fine, Ecco, oggi quello che tanti credenti tante volte considerano in qualche modo un capolinea è quando arrivano alla fragilità degli altri e allora non vogliono avere più a che fare con nessuno. Di se stessi non vogliono avere più a che fare con se stessi, ma naturalmente c'hanno a che fare con se stessi, ma non vogliono avere più che fare con se stessi al servizio di Dio, perché come quando arrivano a un senso di fragilità, a un senso di difficoltà, dicono: ma come faccio così debole a servire Dio? Ma come faccio così incapace? Ma come faccio così solo? Ma come faccio così? E Paolo ancora ci vuole esortare questa mattina e dare quella certezza che indipendentemente da qualunque situazione tu stia vivendo, ti porta ad essere un apostolo, un testimone, un mandato di Dio per la generazione intorno a te. Magari non più con l'immagine di Superman che vola sopra tutti, poi arriva, colpisce e ritorna poi lì indietro, ma con una coscienza della sua potenza che si dimostra perfetta nella tua fragilità. E guardate cosa dice qui questi due ultimi versi. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. La delusione profonda dell'abbandono, e io credo che nella nostra vita ci sia, come lo stesso Paolo ha descritto quando parla dell'uomo esterno che si va disfacendo di giorno in giorno, della perdita esterna, non solo della vecchiaia, questo è un male che ci affligge tutti quanti, ma tante volte anche delle sicurezze economiche, anche delle certezze di ogni genere, anche dei riferimenti che spesso cerchiamo negli altri. Io continuamente parlo con dei cristiani che non ne vogliono sapere più di essere parte di una chiesa. Perché? Perché hanno sofferto troppo, sono stati troppo delusi, sono stati troppo calpestati, sono stati troppo testati, e quindi nell'abbandono, nella sofferenza, nel dolore, come dicevo poco fa, sono venuti meno, hanno sviluppato un senso di amarezza, di solitudine, e non riescono più a immaginare che il progetto di Dio nella loro vita continua, uno, e continua insieme agli altri. Perché il progetto della vita di Paolo, anche se qua lui denuncia questo abbandono, questa sofferenza, non è che dice tutti mi hanno abbandonato, a quel paese tutti gli altri, io seguirò Dio indipendentemente dagli altri. No, intanto vive lo stesso spirito di Cristo, ciò non venga loro imputato. Guardate un'altra espressione, non più come dicevamo poco fa, è un'espressione ancora più alta. In quell'altro verso dice dovranno rendere conto a Dio, ma qui si supera, qui coglie ancora più profondamente quello che c'è nel desiderio del cuore di Cristo in lui. In un'altra parte lo esprimerà in una maniera incredibile, lui dice preferirei essere io maledetto. Paolo, ma che stai dicendo? Tu non puoi essere maledetto al posto di un altro, tu non ti puoi prendere l'inferno di un altro. Ma l'amore è così forte, lo spirito di Cristo che ha sviluppato nella vita Paolo è così forte che preferirebbe prendersi lui le conseguenze pur di vedere realizzare negli altri il progetto di Dio, pur di vedere gli altri salvati. Mamma mia Paolo, ma veramente Cristo si sta manifestando in te in una maniera grande. Ma noi diciamo Paolo, Paolo, Paolo. Ma noi siamo in qualche modo mandati alla stessa stregua di Paolo. Noi siamo veramente chiamati da Dio a superare tutti i test, ad andare avanti e a prendere di riferimento Gesù. Però qualcuno potrebbe dire, ma Gesù era Gesù. Vabbè, ma da questa logica potremmo dire allora che Paolo era Paolo, Pietro era Pietro. E potremmo prendere esempio da Dema. C'è qualcuno che dice, ma a me nella Bibbia mi ispira molto Dema. avendo amato il presente secolo, noi siamo tutti dematizzati, Siamo tutti influenzati dallo spirito che ha influenzato Dema e che ha causato tanto dolore a Paolo, avendo amato la vita presente, se ne è fregato e si è fatto la sua vita e se n'è andato dove voleva. Mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. E chiaramente il desiderio di Paolo non era necessariamente che stesse con lui, ma il discorso dell'attaccarsi al mondo, dell'attaccarsi alla logica di questo mondo è pericoloso per il cristiano, perché poi in qualche modo, pur rimanendo salvato, pur rimanendo veramente col tesoro di Dio dietro, dentro, è come se andrà dietro ad altre cose. Tante volte ci succede anche a noi di amare così tanto il presente secolo, cioè tutto quello che fa parte della logica di questo mondo, concupiscenza degli occhi, della carne, superbia della vita, al punto tale da sbandare, prenderci le nostre ferie spirituali e fare dei giri lunghissimi e poi riconoscere che abbiamo bisogno di ritornare al progetto di Dio. Io non so qual è stata la fine di Dema, se è rimasto a Tessalonica lontano non tanto da Paolo, ma lontano dall'opera di Dio, perché Paolo avrebbe potuto dire Dema se n'è andato a Tessalonica, mi ha lasciato, però sta servendo il Signore in un altro posto, in un'altra situazione. Ma il problema più grande è che quando ci attacchiamo alla logica del sistema in cui viviamo, piano piano perdiamo la spinta, perdiamo la propulsione, perdiamo lo slancio, perdiamo l'apostolato, perdiamo il mandato. Non che non ce l'abbiamo più, solo che non ci convinciamo più di essere mandati, di essere ambasciatori su questa terra del grande re dell'universo, di Cristo. Quindi, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. È da considerare questa cosa, Paolo. Ma è strano. Erano gli altri tutti cattivi? No, non penso. Tante volte arriviamo a questa sensazione che tutti sono cattivi, tutti ci lasciano soli, tutti non capiscono quello che stiamo vivendo. Non so se ogni tanto vi capitano queste sensazioni. Ma questi test sono collegati ad esami in cui noi abbiamo bisogno di crescere. E quindi non solo non venga imputato loro, oppure dovranno rendere conto a Dio, due modalità con cui Paolo affronta il problema. Ma poi, quello che è importante è il verso 17, sul quale ci vogliamo fermare. Quindi, non ha importanza cosa ti ha abbandonato, chi ti ha abbandonato, cosa stai vivendo come carenza, forse economica, forse di sostenitori, di fans, di persone che sono con te, di persone che ti invitano. Forse stai vivendo una carenza affettiva. Qualunque abbandono stai vivendo, c'è una buona notizia questa mattina per ognuno di noi. E se Paolo l'ha realizzato, vuol dire che possiamo realizzarlo anche noi. Perché se Cristo l'ha realizzato, potremmo dire Cristo era Cristo. Ma Paolo è un essere umano, il quale con grande forza prima era stato persino un ribelle, era stato persino uno che contrastava l'opera di Dio, ma una volta al servizio di Cristo la sua vita fu rivoluzionata. Il Signore, verso 17, questo lo vogliamo realmente attualizzare per noi questa mattina, il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, alleluia, questa mattina. La cosa importante non è il test che stai attraversando, non è la sensazione di solitudine, di sfiducia, di delusione, non è la sensazione di carenza, di paura che tante volte può prendere il sopravvento sulla tua vita, ma quello che è importante è la consapevolezza che Dio ti sta assistendo e ti sta rendendo forte. Ti sta rendendo capace di uscire vittorioso da qualunque circostanza tu stai vivendo. Io sto vivendo. Questa è la buona notizia che l'Apostolo Paolo questa mattina ci vuole trasmettere. Non ci vuole intenerire, non ci vuole fare avere compassione, come dire: povero Paolo, e come hai fatto, poverino, mamma mia, da quando hai servito il Signore tutte a te sono capitate, tutte le cose più incredibili, si è rotto tutto intorno a te, poi ti sei rotto pure tu. No, ma quello che ci vuole trasmettere è questa sua scoperta, che nella difficoltà, nella debolezza, nell'abbandono, nella solitudine: ma Paolo, come? Non potevi comandare qualcuno e dirgli: devi stare con me, mi devi difendere, mi devi sostenere, non potevi obbligare, tu eri apostolo. È un apostolato che ha una dimensione diversa da quello che tante volte noi consideriamo oggi apostolato. Paolo vive la solitudine più estrema. In un'altra parte chiede che qualcuno venga a stare con lui, si sente solo, è umano, però non diventa un giudice, ma diventa più forte. Diventa più forte. Questa mattina, qualunque sia la tua solitudine, qualunque cosa ti stia abbandonando, qualunque sicurezza sta venendo meno, qualunque cosa sembra attentare alla tua vita, è qualcosa che ha bisogno di determinare una forza più grande in te. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Vuoi dire in questo momento: il Signore mi assiste e mi rende forte? Dillo, dillo a te stesso, dillo a Dio. Alleluia! Hai sentito veramente una piccola forza che viene dall'interno? Il Signore mi assiste e mi rende forte. Questa è una verità. L'Apostolo Paolo l'ha vissuto. Affinché, guardate, questo mi colpisce in una maniera estrema, non affinché sopravvivessi, non affinché avessi una vita beata, non affinché veramente potessi raggiungere solamente fine mese, non anche questo, Dio ci vuole aiutare pure a raggiungere fine mese, attenzione, ma la prima espressione in cui la forza che Paolo attualizza, consapevolizza di Dio, si traduce la scoperta della grazia, della potenza di Dio, subito mette in prima linea il suo mandato. Infatti, Dio mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i palermitani, no, i pagani. Lo stesso. Qualche cosa di incredibile vediamo, cioè la difficoltà estrema, l'abbandono, la solitudine, ma non un alibi per dire: ok ragazzi, ci siamo visti, è stato bello, però ora non mi conviene, sbrigatevela voi. Il suo rapporto con Dio gli aveva fatto scoprire l'assistenza di Dio in una maniera più forte. E l'assistenza di Dio, la prima spinta che gli aveva dato e il primo senso di responsabilità che aveva creato in lui era quello che gli era stato dato da Dio, cioè essere apostolo dei gentili, che tutt'altro erano tanto che gentili, non erano tanto gentili pagani o gentili come si definivano, ma l'apostolato è qualcosa, il mandato. Ora, attenzione, noi sicuramente insistiamo tanto anche come movimento sulla dimensione personale, sulla santificazione, sulla relazione nel corpo, ma il progetto non è che stiamo bene assieme, è anche che stiamo bene assieme. È come se in un esercito il progetto fosse quello di stare bene, avere buone relazioni tra il tenente, il sottotenente, il capitano. Sì, se ci sono buone relazioni magari l'esercito funziona meglio, ma l'obiettivo non è stiamo bene assieme, ci costruiamo una bella tenda, una bella chiesa, delle belle relazioni, agapiamo sempre, stiamo sempre assieme, che bello! No! Il bello dello stare insieme, del pari sentimento, è perché insieme possiamo combattere meglio, perché insieme, anziché combatterci l'un l'altro, finalmente possiamo avere chiaro chi è il nemico e smetterla di conflittuare, di essere in conflitto, di essere in tensione, di risolvere problemi di incompatibilità di carattere. Mentre il mondo sta morendo, mentre le persone stanno andando all'inferno, tu dici: ma io vorrei riuscire a essere un po' più compatibile con quello, con quell'altro. Sembrano quasi stupidaggini, eppure come noi ragioniamo tante volte e perdiamo di vista. Paolo non l'aveva perso di vista, stava male, era solo, abbandonato, ce l'aveva tra virgolette con qualcuno, il ramaio che gli aveva fatto tanto male, gli ha detto: attenzione, guardati, perché chi sei pericoloso, quindi se ci incapiti ti fa male pure a te. Quindi dava anche dei consigli pratici, come a dire: non dire no, non ha importanza, no, il ramaio, Dio gli vuole bene, Dio, no, gli ha detto: attenzione ad Alessandro, qua non c'è Alessandro. Anzi, preghiamo per lui che si riprenda presto, anche se abbiamo una valida alternativa al mixer, ma così altri si impratichiscono e vanno avanti. Ma no, non aveva detto: Alessandro mi ha fatto tanto male, beneditelo, perdonatelo. No, in questo caso aveva detto: attenzione, attenzione, come un padre avverte, anche lui avvertiva i suoi figli spirituali, diciamo, di essere attenti a qualcuno che era pericoloso, nel senso non che magari gli sparava, ma che avrebbe creato dei problemi. Quindi non c'è niente di male quando Paolo avverte di questo, e quando noi suggeriamo a qualcuno che c'è un pericolo in alcune persone che possono farti del male, perché ancora magari non sono rinnovate in certe aree, quindi, come a dire, avvicinati, però a cura, perché puoi prenderti dei contraccolpi notevoli. Era quello che diceva Paolo. Ma quello che mi colpisce, vado verso la conclusione, è il fatto che tutto questo, questa assistenza di Dio, questo essere fortificato da Dio, mi devo alzare per forza, non era fine a se stesso, fine finalmente a risollevarsi, fine a non avere paura, ma finalizzato a poter esprimere la sua chiamata, il suo ministerio. Quindi, come dicevo poc'anzi, lo stare meglio, l'essere fortificati non è fine a se stesso, ma è finalizzato al fatto che Dio ha scelto la formazione Chiesa perché sia una squadra che, chiaramente, armonizzando insieme, avendo pari sentimento, ma sia portavoce di questo mandato, sia ambasciatrice di questa buona notizia di portare il Vangelo agli increduli, a quelli che in questo momento non hanno chiaro il motivo per cui Gesù è morto, sebbene vivano in una nazione cristiana dove si sa, e nella cultura è diventato quasi un umanesimo cristiano, ma hanno bisogno dell'annuncio della buona notizia. E Dio ti vuole fare forte, non per sopravvivere alla tua famiglia, non per, ma perché tu veramente riprenda il tuo mandato con la tua misura, con i tuoi doni, con la tua capacità, ma in ogni caso con l'essere un testimone. Tutti non saremo apostoli nel senso di ministero apostolico, non saremo evangelisti nel senso di ministero evangelistico, ma siamo chiamati ad essere testimoni. Una delle ragioni per cui lo Spirito Santo è venuto in te è perché tu sia testimone, è perché tu, armonizzando o meno, ma in ogni caso sii messaggero di questo messaggio. Immaginate un esercito, dicevo poco fa, che prima di partire in battaglia sta cercando, fa colloqui psicologici, tante discussioni, cerchiamo di armonizzare, ma c'è il caporale così che non può vedere quell'altro, è lì a fare discorsi contro discorsi, intanto il nemico viene e distrugge, e loro ancora discutono di compatibilità di carattere. Non è possibile. Sì, insieme si vince, insieme si può, ma l'importante è perché stiamo guardando una cosa più grande, e per Paolo era chiara questa cosa più grande: affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. Attenzione, abbiamo bisogno di esprimerci a ventaglio. Tutti hanno bisogno di conoscere, non possiamo convincere nessuno ad accettare Cristo e neanche dobbiamo arrivare a teorie che negano l'inferno e negano che alla fine non ci saranno salvati e perduti ma solo salvati, perché questo neutralizza il mandato, questo è un oltraggio all'amore e alla libertà di scelta, perché ognuno di noi può scegliere veramente se essere con Dio o se essere contro Dio. Dio non ci costringerà a stare con Lui se non lo vogliamo fino alla morte, se non lo vogliamo, se lo abbiamo ricevuto, se siamo consapevoli, Dio non ci può costringere a stare con loro. Purtroppo l'amore non può violare il libero arbitrio, sarebbe troppo semplice. E questa convinzione che purtroppo sta prendendo piede è come se annacquasse poi l'importanza di predicare il Vangelo. E noi non abbiamo bisogno di qualcuno che ci annacqui, già siamo abbastanza annacquati per nostra tendenza un po' monumentale, non movimentale, e quindi dobbiamo risvegliarci, stare bene per vincere la battaglia che Dio ci dà, quella di portare il Vangelo. E guardate cosa dice Paolo e concludiamo. Quindi affinché tutto questo, e poi sono stato liberato dalle fauci del leone. Alleluia. Ci alziamo in piedi. Cosa stava dicendo Paolo? Si potrebbero fare 10.000 speculazioni. Ma quello che sento forte in questo momento è che il leone, tipo del leone ruggente, che va intorno cercando chi possa divorare, e tante volte lo abbiamo lasciato divorare nella nostra vita la gioia del servizio, gli abbiamo lasciato divorare la voglia di evangelizzare, gli abbiamo lasciato divorare tante cose, siamo stati imprigionati, siamo diventati increduli. Leone ruggente va intorno cercando chi possa divorare, stava cercando di divorare anche Paolo. Come lo divorava? Con le stesse cose con cui magari ha divorato te, nel dire: ma perché così, la mia vita va così e mi è andata così, è storta di qua, è storta di là, e perché qua e perché là. Paolo aveva bisogno di essere liberato non solo o non tanto dalle circostanze, quelle pure, e doveva arrivare dove doveva arrivare, e ci arrivò. Doveva arrivare a Roma, non per essere incoronato, ma per essere ammazzato. Ecco, io non ci sarei arrivato a Roma, sono sincero. Io avrei preso tutte le strade, tutte le strade portano a Roma, tutte le strade mi portano lontano dal posto dove dovrò subire qualcosa che non mi piace tanto, soprattutto se poi è una morte dolorosa, se è una morte istantanea, allora dico: ok, vado a morire. Oh, su. Ma se è una morte dolorosa, sicuramente l'istinto di conservazione ci porterà ad evitare. Paolo invece sapeva che doveva andare a Roma, e quindi il leone, Satana, era quello stesso che aveva cercato di scoraggiare Gesù attraverso Pietro quando gli disse: tolga Dio da te che tu vada a morire. Il leone voleva imprigionare Paolo per bloccare il suo ministero, per bloccare la sua chiamata. E lui afferma che nonostante le difficoltà, nonostante tutto, è stato liberato dalle fauci del leone. E poi conclude, e concludiamo pure noi col verso 18: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. Alleluia! Questa era la direzione della vita di Paolo. Non era: il Signore mi porterà alla pensione, il Signore mi darà, il Signore mi salverà da ogni azione malvagia. Io continuerò con fede ad andare avanti come un soldato che fa il suo dovere fino all'ultimo. Gli sparano, si rialza, gli sparano, si rialza, va avanti. Quando vediamo un film di guerra, anche se non ci piace, e vediamo questi soldati che, nonostante che sono colpiti, vanno in fondo alla missione, e allora ci emozioniamo. Perché ci emozioniamo anche se non ci piace la guerra? Perché in qualche modo vediamo il sacrificio, il darsi, l'andare fino alla fine. Paolo lo aveva recepito, l'aveva compreso, eppur nel suo legittimo dolore dell'abbandono diceva: io voglio andare fino alla fine, io voglio andare, voglio proclamare, guai a me se non evangelizzo, guai a me, lo voglio fare di buon animo, lo voglio fare con tutto il cuore, e sono certo che il diavolo non potrà imprigionarmi, perché anche quando in altri momenti disse: io sono imprigionato, ma la parola che ho dato, la parola che ho proclamato è libera. Non solo la parola, ma tutta la forza spirituale che c'è in te, l'intercessione, la lode ha una potenza che va molto al di là della situazione fisica che ti imprigiona. Quindi anche in casa, anche se non puoi uscire, puoi intercedere, puoi lodare, puoi fare un sacco di azioni spirituali. Puoi essere parte dell'esercito, anche se per questioni pratiche non puoi uscire, ma essere lì, sintonizzato col senso della battaglia che stai combattendo. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen, amen, amen. Buona battaglia. Amen, amen. Amen.